L'omicidio rappresenta la causa del 51,5% delle morti dei musicisti gangsta rap americani degli ultimi 25 anni. Una vera strage. Perché? Benvenuti a Rap Criminale. Many men wish death upon me. Blood in my dog and I can't see. I'm trying to be what I'm destined to be. And niggas trying to take my life away. I put a hole in a nigga for fucking with me. My back on the wall, now you gon' see. Better watch how you talk when you talk about me. Cause I'll come and take your life away. Many men, many, 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 many men wish death on me, Lord. I don't cry no more. Don't look to the sky no more. Amici, benvenuti a Rap Criminale, un nuovo format che parte quest'oggi dedicato ai delitti, le morti più incredibili della storia del rap. Come abbiamo detto in sigla, è veramente incredibile la quantità di rapper che ogni anno finiscono morti, ammazzati. Una volta si pensava che la maggior parte delle morti fosse magari per lavori considerati a rischio, chi lavorava sui ponteggi, chi magari, che ne so, il soldato, cose del genere. No, abbiamo scoperto che il lavoro più a rischio pare essere il gangsta rap negli Stati Uniti d'America. In questo nuovo format racconteremo tanti artisti incredibili che ci hanno lasciato troppo presto. Cercheremo di toccare tutto lo scibile possibile degli ultimi 25 anni, ma andremo anche un po' più indietro, comunque del hip hop americano. Si partirà ovviamente con quello che per molti è stato considerato, per certa stampa quantomeno, l'Elvis dei neri. Sto parlando di Tupac Amaru Shakur. A distanza di 26 anni dalla sua morte, Tupac oggi è più vivo che mai. Andando negli Stati Uniti d'America, non soltanto i suoi dischi nei negozi o le sue canzoni ancora passate alla radio, ma veramente i pezzi di testi di Tupac si trovano nel ghetto, nelle strade, sui diari dei giovani ragazzi afroamericani. Diciamo che il rapper nativo di Harlem è diventato un vero e proprio esempio di lotta per l'emancipazione degli afroamericani, esattamente come i suoi miti dell'adolescenza. Parlo di Martin Luther King, Malcolm X e Marcus Garvey. Tupac nasce il 16 giugno del 1971. Sua madre si chiama Alice Faye Williams, anche se passerà la storia con il nome di Afeni Shakur. Già, perché la donna, dopo un'infanzia trascorsa prima a Norfolk in Virginia e poi sul Mississippi, si trasferirà appunto a New York City e, a seguito della morte della sua migliore amica Sandra, con cui aveva sperimentato i primi viaggi con l'LSD, le prime uscite con i fidanzati eccetera, partecipa a una bemba, che è una sorta di rito africano, delle tribù africane, e lì esce fuori da questa bemba con la consapevolezza di essere una donna nera consapevole e si ribattezza Afeni Shakur. Successivamente la donna entrerà in contatto col Black Panther Party, il partito delle pantere nere, che allora era veramente qualcosa di diverso, di rivoluzionario per gli afroamericani. Considerate che stiamo parlando di anni davvero particolari. Spesso facciamo fatica a realizzare che negli Stati Uniti negli anni 50 c'erano ancora gli autobus per bianchi, cioè i posti sugli autobus per bianchi e per neri, le scuole per bianchi e per neri. Pensate alla celebre, parlando di autobus, storia di Rosa Parks, quella signora che si rifiutò di cedere il posto a un bianco, perché una volta gli autobus erano così suddivisi: davanti c'erano i posti per i bianchi, dietro c'erano i posti per i neri, e in mezzo c'erano dei posti che
poteva, se liberi, poteva, potevano essere occupati da qualsiasi passeggero, ma nel caso in cui in quei posti di mezzo fossero seduti dei neri e fossero saliti a bordo dei bianchi, i neri dovevano alzarsi. Quindi insomma rendetevi conto in che situazione siamo. A New York, un pochettino più progressista, eccetera, le cose migliorarono prima che in altre parti degli Stati Uniti, ma comunque eravamo ancora in una situazione clamorosa. E quindi quando nel febbraio del 68 Bobby Seale, il leader delle Pantere Nere, arrivò ad Harlem, Afeni Shakur, la madre di Tupac, ne finì incantata, entrò nelle Pantere Nere, si mise con un membro influente delle Pantere Nere, Lumumba Shakur, che poi finì in galera, ma finì in galera anche Afeni, poi sempre per non per atti particolarmente terroristici fatti col partito del Black Panther, quanto per un pubblico ministero che si convinse che il gruppo newyorkese stava pianificando gli attentati, cosa che non verrà mai provata, infatti Afeni verrà assolta. Però quando rimane incinta di Tupac, la donna dopo pochi mesi finisce in galera e ci rimarrà fino a quasi al termine della gravidanza. Attenzione, Tupac però non è figlio di Lumumba Shakur, ma di un'altra persona, di un camionista di nome Billy Garland, con cui l'inquieta Afeni ebbe una relazione. Suo marito Lumumba la lascerà e la donna dovrà tirare su il piccolo Tupac da sola, anche perché Billy Garland si darà anche lui alla macchia. Ecco, diciamo che qua emerge già la prima forte componente della carriera, del carattere e poi della carriera anche musicale di Tupac, cioè il fatto di essere un ragazzo cresciuto da una donna nera sola e dalla forte connotazione sociale e politica. Tupac viene cresciuto con la consapevolezza di essere un giovane nero, gli vengono fatti leggere i giornali, gli vengono fatti leggere i libri di Martin Luther King, di Malcolm X, dei vari articoli degli scrittori afroamericani più influenti. E poi c'è la dolcezza comunque del crescere con una donna, con tutte le caratteristiche che questo approccio alla vita decisamente più sensibile dettato dalla componente femminile. E di contro però c'è il ghetto, di contro però c'è la strada. Tupac fatica a trovare riferimenti maschili credibili mentre sta crescendo, almeno finché Afeni non si risposa con un uomo nuovo, Mutulu Shakur, fratellastro del precedente coniuge. Mutulu anche lui è un attivista delle Pantere Nere e ha già un figlio di nome Mofrin, nato nel 69. E Mutulu non è un tipo qualunque, è veramente un uomo carismatico che contribuisce a forgiare Tupac, instillandogli il seme rivoluzionario che sarà poi alla base della sua musica. Ma poi anche lui sparirà perché è inghiottito prima dalla latitanza e poi dalle galere americane. Infatti lui si renderà protagonista di una delle evasioni più incredibili della storia criminale degli Stati Uniti. Infatti lui, insieme alla nostra Silvia Baraldini, protagonista poi di una canzone di Francesco Guccini, farà fuggire da un carcere di massima sicurezza americano la militante Assata Shakur, che era stata accusata ingiustamente dell'omicidio di un poliziotto. Da quel momento il patrigno di Tupac diventerà uno dei ricercati più in cima alle classifiche dei ricercati più ricercati d'America, e quindi si darà la latitanza fino a quando non finirà in galera, dove prenderà tanti anni. A quel punto Tupac è di nuovo solo con Afeni e con la sorella Sekiwa, nata nel 75 appunto da Afeni e da Mutulu. A quel punto la miseria diventa una costante nella vita dei Shakur. Afeni fatica a trovare un lavoro e poi quando lo trova fatica a tenerselo, non tutti vogliono dare impiego a una donna con dei precedenti penali e con una vicinanza così stretta alle Pantere Nere. E quei riferimenti maschili che prima prendeva da Mutulu adesso vengono sostituiti da Lex, uno spacciatore con cui Afeni si mette insieme, e con cui inizia anche a sperimentare il crack. Nicky Barnes, questo è il vero nome di Lex, però non è una persona completamente negativa, ma ha anche degli aspetti positivi. Intanto si affeziona tantissimo ai figli di Afeni, in particolare a Tupac. È lui a insegnargli come cavarsela nel ghetto, è lui a plasmare quella parte di Tupac che poi sarà la base della dicotomia. Ricordate, prima avevamo detto un Tupac comunque molto dolce, attento, che legge, ama la poesia, ama l'arte, si informa, ma c'è anche il duro del quartiere, quello che si fa rispettare, che sa fare appugni, che sa difendersi e che è sufficientemente sgamato da cavarsela. Ecco, questa parte del suo carattere viene forgiata appunto da Lex. Quando però anche Lex finirà in manette e arrestato, Afeni si rende conto che non è più non c'è più motivo per restare ad Harlem e a fare quella vita, e quindi decide di trasferirsi a Baltimora, dove ha degli amici, e quindi imbarca la figlia e il figlio su un autobus e parte alla volta del Maryland. Ma non è un gran cambiamento per Ishakur. Baltimora è una delle città con il maggiore numero di omicidi d'arma da fuoco e il più alto tasso di criminalità degli Stati Uniti. Per quanto Tupac, che già ama la poesia, il teatro, la recitazione, riesca a entrare alla School of Art, la prestigiosa scuola d'arte di Baltimora, la famiglia vive nell'indigenza più sfrenata. Pensate che addirittura Tupac, che ama sempre scrivere poesie, eccetera, è costretto a uscire di casa e andare sotto i lampioni perché molte volte gli staccano la corrente. Il riscaldamento manca, e quando finisce a lavorare loro vanno al cinema e guardano tutto il giorno lo stesso spettacolo, entrando di nascosto grazie a qualche bigliettaio compiacente per starsene al caldo durante il freddo inverno a Baltimora. Tupac indossa sempre gli stessi vestiti, sempre le stesse maglioni sdrucidi e pantaloni, le scarpe bucate, veramente quasi un senza tetto, ed è davvero brutto per un ragazzo di appena 15 anni. Però a scuola si fa degli amici importanti che resteranno con lui tutta la vita. Il più, l'amica più stretta, che sarà prima una mezzo filarino, un flirt, ma poi diventerà veramente l'amica più stretta che porterà nel cuore per tutta la vita, è Jada Coren Pinkett, che poi diventerà famosa come attrice in diverse sitcom, in qualche film, e poi come la storica moglie dell'attore Will Smith. Tupac resta alla scuola d'arte solo 2 anni. Quando nel 1988 un suo vicino di casa e compagno di miseria viene ucciso in una sparatoria fra gang, Afeni decide di tornare negli Stati Uniti, ma stavolta non tornano a New York, ma vanno a Marin City in California. Marin City è un quartiere di Los Angeles che viene chiamato The Jungle perché, se possibile, ancora più duro, difficile, complicato e con omicidi quotidiani, peggio appunto del quartiere di Baltimora dove vivevano. Insomma, non è un grande miglioramento per Tupac e la famiglia. Afeni in più ha problemi di crack, la sua dipendenza è un pochettino fatta di alti e bassi, momenti in cui smette, momenti in cui riprende, e quando torna a Marin City non è al massimo della forma, tant'è che i ragazzi vanno a stare da una sua compagna militante che però ha problemi col bere. Insomma, un momento complicato per Tupac, che però inizia a trovare nella musica quella scintilla per cercare di cambiare vita. Immaginatevi questo ragazzo povero che deve occuparsi della sorella, cresciuto senza padre, che ama la poesia e inizia a farla in rima, inizia a rappare, inizia a diventare bravo, talmente bravo che poi il gruppo di amici, di nuovi amici di Marin City, lo accoglie come veramente un grandissimo membro della loro comunità. All'inizio Tupac si battezza MC New York, forse per sottolineare le sue origini nella Grande Mela, e inizia a rappare fin quando entra in contatto con la persona che per prima gli cambierà la vita. A Marin City opera una ragazza di nome Leila Steinberg, che si rivela la persona giusta al momento giusto per il ragazzo giusto. Leila ha una grande esperienza nel mondo della musica, ha organizzato concerti, ha seguito in tour Carlos Santana, il gruppo R&B dei Neville Brothers, è sposata con un DJ afroamericano di grande talento, e ama la poesia, organizza corsi per i ragazzi disagiati, dati, insomma è veramente la persona capace di aiutarlo. Quando viene a sapere di lei, Tupac la avvicina e davanti proprio alla scuola di Marin City rappa per lei. Lei la ne rimane stregata da quel ragazzo che ha tanto talento e tanto fuoco dentro, e decide di aiutarlo al punto che se lo porta a casa con lei e il marito e inizia a occuparsi di lui, ad aiutarlo ad affinare la propria arte, e lo mette in contatto con il manager dei Digital Underground, che all'epoca sono un gruppo rap particolarmente in auge, che sta per realizzare il primo disco e già dà vita a Show Incendiari. Tupac quindi riesce a farsi fissare un provino per entrare nei Digital Underground e, non ancora ventenne, riesce ad entrare nella band. Gregory E. Shock G. Jacobs, il leader del gruppo, rimane stregato alle qualità di Tupac, che all'inizio viene preso nel gruppo come ballerino, poi aiuta i Rodi eccetera, ma ben presto si guadagna un suo spazio sul palco e la possibilità di partire in tour con un gruppo davvero, davvero strano.
As I kick the J's, easy while style, R&B, mixing it with the hip-hop, swing beat, champagne in my hand, it won't be long till I'm gone, it's just the same old song.
It's just a freestyle, meanwhile I keep the beat kicking, sweat dripping, girlies in the limo eating chicken, oops, go get the grease on your pantyhose, I love your robe, move over, I gotta blow my nose, sneezing, but still I'm pleasing all of Slimmies, pull out my Jimmy, time to get busy with a Jenny, if it's good and plenty, don't you know, there I go, there I go, there I go, but I don't go nowhere without my gym hat. What I'm rapping is if she's clapping, then I'm strapping, cause I'm smarter than that. And then, girly, maybe we can get along. Cutie after cutie, it's just the same old song. It's the same old song, y'all. It's just the same old song.
It's the same song. Money B, the freaky dicky, the squeaky wicky up and down. Well, as a matter of fact, I'll be right back, I gotta take a leaky. So I'm draining entertainers, but I got fame and the bases I touch. Too much for me to try to be naming. Ayo, you saw me on cable and grip, I busted in and I was going to win. I thought Gable back in Oakland, it's the same old song. It's Sporty Shorty, same freckles and hat, drinking the same Ford.
Hypothetical, political, lyrical, miracle whip, just like butter. My rhymes are legit, cause I'm a Humpty, not Humpty Dumpty, but Humpty Hump. Here a hump, there a hump, everywhere I'm Humpty Hump.
Shut up and just listen, not dissing. Don't get me wrong, but to me it's just the same old song. So just watch, cause my name is Shock, I like to rock and you can't stop this. Tupac, go ahead and rock
now
this.
Now I clown around when I hang around with the underground. Girls used to frown, say I'm down when I come around. Gas me, and when they pass me, they used to diss me, harass me, but now they ask me if they can kiss me. Get to fame, people change, wanna live their life high. Same song, can't go wrong if I play the nice guy.
Claiming fame must have changed now that we became strong.
I remain still the
why
same,
too?
Cause it's the same song.
And all I'm doing is the same song.
Same old song, y'all.
And all I'm doing is the same song.
Y'all don't check out, shut up.
Con i Digital Underground Tupac non trova soltanto uno spazio artistico, ma finalmente riesce a mettere il pane sulla tavola. Finalmente può comprarsi dei vestiti, finalmente può pagarsi un affitto, può aiutare la famiglia, può non essere sempre il ragazzo fuori posto col vestito sbagliato, con la scarpa sbagliata e con la fame, come si suol dire, nelle ossa. È un grande cambiamento per lui. Ma non c'è solo la musica, perché poi capita una cosa, una Sliding Doors che gli apre anche le porte del cinema, già perché in quel periodo si sta realizzando un film indipendente intitolato Juice. È una storia particolare dove all'interno della trama c'è un personaggio parecchio sopra le righe, un mezzo psicopatico di nome Bishop. Ebbene, il regista del film chiede a un membro dei Digital Underground, Money B per la precisione, di fare un rovino per quella parte, ma Money B la cosa non interessa. Tupac però viene a sapere questa cosa e chiede di poterci provare lui. Viene accontentato e quando va al provino il regista si trova davanti a un attore fatto e finito. Non solo la scuola d'arte di Baltimora, Tupac ha proprio nel sangue la recitazione. Viene preso per la parte di Bishop e quando uscirà il film di fatto è nato un gran bel attore, perché riceverà tantissimi complimenti per la sua recitazione, da lì si spalancheranno le porte del cinema, che poi lo porteranno a lavorare in Poetic Justice con Janet Jackson, lo porteranno a lavorare con Tim Roth, lo porteranno a lavorare con James Belushi, insomma di fatto faranno di lui uno degli autori afroamericani più pagati degli anni 90. Ma non è questa la strada che Tupac sente completamente sua. Per lui il rap non è soltanto un modo per uscire dal ghetto, è una ragione di vita. E allora inizia a volere un suo spazio, a volere che la propria visione artistica trovi sfogo in un disco. E inizia a proporre le sue demo a varie case discografiche per riuscire a trovare un contratto. Alla fine, dopo parecchi giri, finalmente, grazie al manager del Digital Underground, che nel frattempo lo sta anche aiutando, Atron Gregory, Tupac si accasa alla Interscope Record di Jimmy Giovine e Ted Field, etichetta fondata da un paio d'anni allora, che grazie a un accordo con l'Atlantic stava spingendo per lanciare nuovi artisti rap e hip hop. E Tupac registra il suo primo disco, mette dentro il suo vissuto, dà voce e base alle proprie poesie, e il 12 novembre del 1991 pubblica Tupacalypse Now, primo disco a firma Tupac Shakur, una data storica e non solo per il rap. Di questo disco incredibile, la prima gemma di una collana molto molto lunga, ci andiamo a sentire Brenda Has Got a Baby.
Spell a name. That's not our problem, that's up to Brenda's family. Well, let me show you how it affects our whole community. Now Brenda really never knew her moms, and her dad was a junkie putting breath into his arms. It's sad, cause I bet Brenda doesn't even know. Just cause you're in the ghetto doesn't mean you can't grow. But oh, that's a book, my own revelation. Do whatever it takes to resist the temptation. Brenda got herself a boyfriend, her boyfriend was a cousin, now let's rock the joy. And she tried to hide a pregnancy from a family who really didn't care to see or give a damn if she went out and had a church of kids. As long as when the check came, they got first dibs. Now Brenda's belly's getting bigger, but no one seems to notice any change in her figure. She's 12 years old and she's having a baby, in love with a molester who's sexing her crazy. And your aunt also thinks that'll be with her forever, and dreams of a world with the two of them are together. Whatever, he left there and she had the baby solo. She had it on the bathroom floor and didn't know, so she didn't know what to throw away and what to keep. She wrapped the baby up and threw him in a trash heap. I guess he thought she'd get away, wouldn't hear the cries. She didn't realize how much the little baby had her eyes. Now the baby's in a trash heap, bawling. Mama can't help her, but it hurts to hear her calling.
Brenda wants to run away. Mama say you're making me lose pay, and social work is here every day. Now Brenda's gotta make her own way. Can't go to a family, they won't let her stay. No money, no babysitter, she couldn't keep a job. She tried to sell crack, but ended up getting robbed. So now what's next? It ain't nothing left to sell. So she sees sex as a way of leaving hell. It's paying the rent, so she really can't complain. Prostitute fam, swing. And Brenda's her name, she's got a baby.
Ottenendo un successo rapido e clamoroso, l'album d'esordio di Tupac raggiunge la 64esima posizione in classifica nella Billboard 200, vendendo quasi 500.000 di copie, trasformando Tupac in un nome caldissimo nel mondo del rap. Del disco emergono due anime diverse, ugualmente forti, ugualmente toccanti. C'è la profonda tenerezza di un giovane uomo che empatizza con la sua gente e ne racconta soffrendo le ingiustizie subite, e c'è la rabbia quasi spaccona del ragazzo di strada, arrabbiato e perseguitato dai propri demoni, da un'infanzia difficile, da un vissuto selvaggio e incerto. Il disco affronta temi forti come la brutalità della polizia nei ghetti, le difficoltà delle mamme nere nel crescere figli senza un padre, i problemi della vita di strada, la miseria. Il tutto affrontato con uno stile nuovo, fresco. In questo momento Tupac è davvero il volto nuovo del rap americano ed è anche un attore di successo. Sta diventando uno degli artisti afroamericani più interessanti in America. Ma fermiamoci qua, lasciamo Tupac mentre sta percorrendo questa salita verso la fama, quando ancora le cose vanno bene. Nella prossima puntata racconteremo quello che c'è stato dopo, quando si cristallizzerà la sua fama raggiungendo un pubblico numerosissimo, quando inizieranno i problemi che poi lo porteranno alla tragica morte. Rap Criminale finisce qui. Io sono Federico Traversa, aka Hefty Sandman. Vi ricordo che le storie di Rap Criminale sono tratte dall'omonimo libro Rap Criminale, edito dal Castello. Ringrazio Andy Guro Rinaldi in regia, come sempre rapido, disponibile e svelto. Vi saluto a tutti, yo! It's just me against the world. I got nothing to lose.